Allora, primo Giovanni capitolo 5, versetto 14. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo chiesto. Quindi Giovanni qui fa una dichiarazione molto forte, molto ampio, e credo che tutti noi come credenti possiamo afferrarlo bene, nel sapere che Dio, quando in versetto 14, questa è la sicurezza, questa è la certezza, no? È una cosa sicura che abbiamo davanti a Lui, quindi davanti il Padre, davanti al trono di Dio. Questa è la sicurezza, la certezza che noi abbiamo come figlio di Dio. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Quindi qualsiasi cosa che tu come credente chiedi al Padre, se secondo la Sua volontà, Lui ascolta quella preghiera. E poi in versetto 15 è ancora più ampio questo privilegio, questa potenza che abbiamo nella preghiera. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo chiesto. Quindi prima, se chiediamo secondo la volontà di Dio, Dio ascolta. E poi Giovanni dice, se Dio ascolta, allora noi sappiamo che noi otteniamo quelle cose che le abbiamo chiesto. Ok? Questo vuol dire che è un carte blanche, no? Un assegno a bianco per noi. No, perché prima è stato specificato che deve essere una cosa secondo la volontà di Dio. Giusto? E voglio parlarvi un po' questa sera della preghiera, i requisiti che Dio richiede da noi. Perché ci sono requisiti che anche noi dobbiamo incontrare se vogliamo vedere le nostre preghiere risposte da Dio. Prima dobbiamo chiedere secondo la Sua volontà. Come possiamo conoscere la volontà di Dio? Così lo Spirito ci guiderà dalla parola di Dio, come ha detto Andrea. Se noi come figlioli non conosciamo la parola di Dio, sarà difficile anche che noi conosciamo la mente di Dio. In Romani capitolo 12, l'Apostolo Paolo scriveva: siate rinnovati nella vostra mente, che potete conoscere la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Quindi attraverso la parola di Dio la nostra mente viene rinnovata, i pensieri di Dio vengono impiantati nella nostra mente, e quindi possiamo pregare secondo la volontà di Dio. Mi sorprende di sentire, non tanto nella nostra comunità, ma in tutti questi anni, sapete, ho visto tante chiese, tanti ambienti, e mi stupisco a volte di sentire credenti che sono tanti anni nelle chiese fare preghiere che sono così chiaramente contro la volontà di Dio. E mi dico, ma questa persona è proprio ignorante della parola di Dio. Perché se sapesse la parola non avrebbe mai pregato in questo modo. Ha fatto una preghiera che è completamente contro la volontà di Dio, contro quello che Dio desidera, e quindi Dio non solo non risponderà a quella preghiera, non lo ascolterà neanche. Quindi ci sono requisiti. Il primo requisito troviamo in Giacomo capitolo 4. E questo potrebbe sembrare scontato, ma secondo me molti di noi, io incluso, trascuriamo il nostro privilegio come figlio di Dio. Dio ci ha dato un grande tesoro, tante attrezzature, tante cose, e noi non le usiamo. Allora il primo impedimento alla preghiera troviamo qui: voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia, non riuscite ad ottenere, voi litigate e combattete, non avete perché? Cosa dice? Perché non domandate. Quindi il primo requisito della preghiera è che bisogna pregare. Se tu vuoi qualcosa da Dio, lo devi chiedere. E non chiedimi perché Dio ha stabilito questo meccanismo spirituale, no? Anche Dio domani potrebbe apparire sopra Montebelluna, giusto? E dire: Montebellunesi, ascoltatemi, credete nel mio figlio, eccetera, eccetera, eccetera. Potrebbe fare così, ma non ha fatto così. Lui ha deciso, dice l'Apostolo Paolo, attraverso la stoltezza della predicazione del Vangelo, che gli uomini siano salvati. Quindi Dio usa noi come strumenti per predicare la sua parola alle persone che non sono convertiti. E anche nella preghiera Dio desidera che noi lo chiediamo. Non possiamo dire: ma è scontato che Dio vuole che mio cugino è convertito, quindi non devo pregare che lui si converte. Perché è la volontà di Dio, no? E secondo me, non so per voi, io ho visto nella mia vita tante volte ho questo atteggiamento, no? Io non chiedo. Io mi trovo nei guai e poi grido: Signore, aiutami. E secondo me, se forse io chiedevo prima, o se pregavo al riguardo, il Signore spianava le cose, mi rispondeva e dice: non fare quella cosa. Ma purtroppo abbiamo la tendenza di buttarci, no? In qualcosa. Signore, questo è il mio piano, benediscilo. Ho deciso di fare questo. Signore, benedisci quello che io sto facendo. E invece di prima dire: Signore, è la tua volontà che io faccia questo. Perché se non è la sua volontà, lui non lo benedirà mai. Puoi pregare per mille anni. Il Signore non benedisce le cose che lui non ha stabilito secondo la sua volontà. Quindi il primo impedimento alla risposta alle nostre preghiere è che noi non chiediamo. E secondo me Dio gioisce che noi chiediamo per le cose più stupide, più semplici. Potrebbe anche sembrare egoista, ma io tante volte prego anche che il Signore mi dia un posto per la macchina per parcheggiare, no? Uno potrebbe dire: ma sei egoista, no? Ma tante volte ho fretta, io devo fare tante cose, quindi chiedo: Signore, fammi trovare un parcheggio vicino. E sapete una cosa? Mi fai trovare vicino. Invece a volte, per mancanza, per dimenticanza, no, non chiedo e giro Treviso per 20 minuti, no? E lo so che è un esempio banale, stupido, no? Che uno potrebbe fare una risata sopra, ma secondo me è un modello di tante aree della nostra vita, no? Se noi lo chiediamo, se noi chiediamo: Padre, il pane quotidiano, io sto chiedendo al Signore qualcosa in questi giorni, e non ve lo dico che cos'è, ma è una cosa grande, voglio avere fede per cose grandi. E io sto chiedendo al Signore, e io ho un po' di fede che Lui risponderà, ma sto chiedendo dal Signore una cosa molto grande. E vedremo se sarà la Sua volontà, mi risponderà. Il primo impedimento è che noi non chiediamo, siamo pigri, e noi non chiediamo per tante cose, quindi Dio non risponde. Dio vuole rispondere, ma come noi siamo pigri e siamo mancanti in quest'area, Dio non può operare, perché Dio ha scelto questo meccanismo che la sua Chiesa prega e Lui opera. Se la Chiesa non prega, Dio non opererà. Stiamo sicuri di questo? Cosa è scritto in Ezechiele? Il Signore dice al profeta: ho cercato. No, voi conoscete quel versetto? Ho cercato, dice tipo a destra e a sinistra, ho cercato dappertutto. Un uomo, come in italiano, Andrea? Che intercedesse per il paese davanti a me. Quindi Dio in quella ci fa un sbircettino nelle cose spirituali, no? Dio sta cercando. Dio dice: io ho cercato perché il mio cuore è di salvare quella gente. Il mio cuore è di portare risveglio e di aggiungerle. Io ho cercato nel paese qualcuno che intercedesse a me per loro. E chi conosce la storia, è una triste fine di questa storia, perché il Signore dice: io non ho trovato nessuno. È ancora più triste, il Signore dice: io verserò il mio giudizio, e Lui ha versato. Quindi non sono cose teoriche, sono cose reali. Questa sera il Signore guarda chi c'è a Cairano, a Montebelluna, a Bassano, a Ronzo, che intercederà, che starà lì nella breccia e pregherà per questi posti. Abbiamo un grande compito davanti. Anche Vincenzo mi diceva prima della riunione che una collega sua, di Daniela, di Tiziano, dove una fabbrica dove lavoravano alcuni anni fa, a maggio si è suicidato. È una grande tristezza, no? Qualcuno che tu conosci che è morto in questo modo così triste, no? Perché uno che toglie la vita vuol dire che sta molto male, che non ha il Signore nella sua vita. Altro che, è uno completamente che è stato dominato da Satana. È molto triste. Però secondo me deve essere anche una cosa a spronarci, a svegliarci un po', no? Di vegliare, di dire, cioè l'urgenza del momento, no? Noi siamo il popolo di Dio in questo posto. Noi siamo la luce del mondo. Noi siamo la Chiesa, siamo i rappresentanti di Dio in questo luogo. Io e Silvano siamo rappresentanti a Cairano, nella zona centrale. Vincenzo e Daniela sono nell'altro quartiere, non so come è chiamato il vostro quartiere là, i Cespugli. Dove sono lì? C'è Gianni a Nervese, c'è Claudia a Volpago, c'è Silvana a Pozzbone, a Ronzo, c'è Tiziana e Sonia a San Gaetano, c'è Denise, Gabriele, Andy a Guarda, c'è Andrea, Sabrina e Mussolente. Noi siamo, no? Qual era quel film che dicevano: you are a man, tu sei nostro uomo, no? A Londra. E il Signore dice: tu sei la mia persona, tu sei il mio strumento in quel luogo e voglio usarti. Quindi tante volte noi non abbiamo risposte perché noi non chiediamo. In Salmo capitolo 1 2, questo è un salmo profetico del Messia, versetto 7 e 8. Dichiarerò il decreto dell'Eterno, egli mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Chiedimi e io ti darò le nazioni come tua eredità e l'estremità della terra per la tua possessione. Quindi questa è una cosa profetica riguardo il Messia, ma io credo anche profetico per la Chiesa, che il Signore sfida anche noi. Chiedimi, no? Non avete perché non domandate. Cominciate a chiedere, Signore, io voglio vedere Mussolente, voglio vedere Nervesa, voglio vedere Cairano, voglio vedere Belluno, Aronzo, che Signore, che la Tua testimonianza sia stabilita. Basta che Satana regna su questa gente. Signore, che la Tua luce sia piantata in questo luogo. Secondo me c'è una moltitudine lì fuori che ci aspettano. Come questa coppia che ha letto il libro e ha detto, ma noi tutta la vita stiamo aspettando di sentire della grazia di Dio. Che poi è solo l'insegnamento della Bibbia, non è che Chuck Smith ha avuto una visione e è stato rapito nel settimo cielo. È un libro che semplicemente spiega il Nuovo Testamento, il patto che Dio ha stabilito. Ma purtroppo molta gente, questa è una nuova rivelazione, perché loro conoscono un cristianesimo di opere, di statue, di idolatria. E quindi il Signore ci sfida, chiedetemi le nazioni, io vi darò come eredità. Chiedetemi, se non chiedete, niente. E poi in versetto 3 di Giacomo 4, voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Quindi quando preghiamo in modo egoistico, Dio non ascolterà le nostre preghiere. Voi sapete, io odio questo Vangelo della prosperità che adesso gira tanto nelle chiese. Perché è un Vangelo di egoismo. Ma il Vangelo della Bibbia è negare te stesso. Siete d'accordo? Non che Dio non provvede per i nostri bisogni. Perché Dio provvederà, anche abbondantemente, ma non in modo che viviamo egoisticamente, in modo che possiamo regalare 100 libri, no? Perché possiamo aiutare qualche missionario che porta la parola ai musulmani. E queste chiese, tu vedi che loro attirano una grande folla perché hanno un messaggio molto egoistico. Vieni, Dio vi benedirà, date le vostre offerte, Dio vi benedirà 100 volte, no? Dio è come Las Vegas, no? Tu metti una moneta dentro, cin cin, no? Tira Dio, la maniglia di Dio, e avrai 100 di più. Questa è blasfema. Dio non è il boss di Las Vegas, no? Come alcuni lo rappresentano. E anche qui Giovanni dice, voi chiedete egoisticamente, per le vostre piacere, concupiscenze, chiedete male. In Salmo 66, versetto 18, un altro impedimento alle nostre preghiere, è peccato nella nostra vita. Salmo 67, versetto 18. Se avessi serbato del male nel mio cuore, il Signore non mi avrebbe dato ascolto. Ma Dio mi ha ascoltato e ha prestato attenzione alla voce della mia preghiera. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua benignità. Quindi Davide qui dice, se io ho peccato nella mia vita, Dio non ascolterà le mie preghiere. E questo vale anche oggi per noi come credente. Se noi serbiamo male, invidia, amarezza, Dio non ascolterà le nostre preghiere. C'è interdetto nella nostra vita. E in questi anni di ministero ho incontrato diversi credenti, loro vengono da me, ma fratello non so, sembra che Dio non risponda. Poi tu vedi che hanno rancore, hanno amarezza verso persone, E tu devi mollare quello. Ti devi ravvedere davanti a Dio questo interdetto nella tua vita. Dio non ascolterà nessuna delle tue preghiere. No? Anche perché quando noi abbiamo peccato nella nostra vita, no? Non so se voi avete sperimentato questo, ma io sì. Quando c'è qualcosa nella mia vita che non va, io non ho fede di pregare a Dio. Voi? Sono incerto. Ma io con quale faccia vado a Dio, no? La mia coscienza mi accusa, magari un nemico mi accusa, ma il Signore ci invita di chiedere perdono, di purificare i nostri cuori in modo che il nostro rapporto di nuovo è limpido e in quel momento possiamo chiedere le cose, perché abbiamo una coscienza pulita. Ma quando la nostra coscienza è macchiata, non avremo mai fede. Questa è una cosa che io ho provato tante volte. Non avremo fede, avremo dubbio. Anche quando preghiamo, pregheremo con dubbio. E sapete, pregare con dubbio è come non pregare neanche, anzi è forse... Pregare con incredulità è una preghiera che non avrà risposta. Un altro impedimento alla preghiera che è simile a questo, in 1 Pietro capitolo 3, versetto 7, qui Pietro sta scrivendo alle coppie sposate. Similmente voi mariti vivete con le vostre mogli con la compassione dovuta alla donna come al vaso più debole e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita affinché le vostre preghiere non siano impedite. Quindi come il peccato anche discordia matrimoniale è un impedimento alla risposta alle nostre preghiere. E Pietro disse, fratelli, fate la pace con la moglie, no? Prima di metterti in ginocchio, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Fate la volontà di Dio. In Matteo capitolo 5, che uno che è scapolo potrebbe dire, va bene, quello è per i sposati. Ma in Matteo capitolo 5, Gesù qui parla di tutti noi. Matteo 5, versetto 23-24. Se tu dunque stai per presentare la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi torna e presenta la tua offerta. Quindi prima abbiamo visto se ci sono problemi fra marito e moglie, le preghiere saranno impedite. Anche il Signore qui dice, se tu hai qualcosa col fratello o se lui ha qualcosa contro di te e tu lo sai, prima di offrire la tua preghiera, perché noi offriamo sull'altare preghiere, adesso non offriamo animali, vai a fare pace, poi torni e offri la tua offerta. Fai pace con tuo fratello, con tua sorella, poi vieni davanti alla mia presenza santa e parli, e io risponderò. Anche noi ogni mese prendiamo la Santa Cena e io avverto tutti i fratelli, se voi prendete la Santa Cena e avete qualcosa contro un altro fratello, il Signore ti giudicherà. Forse qualche malattia, forse morirai. La parola di Dio dà queste avvertenze forti, no? E bisogna stare attenti, è una cosa al quale il Signore prende sul serio, no? Magari nella religione possiamo essere ipocriti, venire in chiesa e avere con un altro, ma nella chiesa del Dio vivente non è così. Come abbiamo visto in tutto questo libro, Giovanni, penso che avete visto, cioè Giovanni mette molto enfasi sul nostro rapporto con gli altri. E in poche parole, per portare in sintesi uno delle temi principali di questo libro, se il tuo rapporto con tuo fratello non va bene, anche il tuo rapporto con Dio non va bene. E anche qui, mettete a posto le cose e poi anche con Dio sarà limpido e puro. L'ultimo impedimento in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni capitolo 15, versetto 7. Leggiamo versetto 6. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano al fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Quindi un altro impedimento alle risposte alle nostre preghiere è una mancanza di dimora in Cristo e una mancanza di dimorare nella parola di Dio. No? Non so per voi, ma io ho sperimentato nella mia vita, in questi 24 anni che conosco il Signore, che quando io sto dimorando nella parola, no? Che ogni giorno mi sto sfamando, sto cibando della sua parola, ogni giorno trascorro un po' di tempo in preghiera col Signore, ho visto che io ho un'aspettativa, no? Sicuramente anche voi avete provato questo, no? Ho fede che Dio risponderà alle mie preghiere, ho fede che Dio opererà. E io ho visto specialmente, magari se prendo un giorno di digiuno, un giorno che mi apparto, giusto? Che prendo una giornata e dico: Signore, questo giorno voglio separarmi solo per te, per la parola, per la preghiera. No? Io ho visto che dopo, il giorno dopo, no? Io ho fede, no? Non è che io ho torcigliato il braccio di Dio, adesso Dio tu mi devi fare qualcosa, ma secondo me sono stato io che sono stato cambiato, perché Dio vuole rispondere, Dio vuole operare, ma in quel giorno che mi sono appartato al Signore sono stato io trasformato. La mia mente è diventata più come la mente di Cristo, i miei pensieri più come le sue, dalla parola e dalla sua presenza. E quindi ho fede, ho un'aspettazione che Dio adesso farà qualcosa. E sapete una cosa? Lui lo fa. Anche il gruppo che è andato in Kosovo l'anno scorso, abbiamo fatto questo digiuno di preghiera a catena per un mese, forse un po' più di un mese. Tutti quelli che erano al gruppo, un giorno ero io che digiunavo, un altro era Gianni, tutti quelli che sono andati. E sono sicuro per tutti noi è stato così. Cioè, noi siamo andati in Kosovo con tanta fede, con un'aspettativa che Dio opererà attraverso di noi. Dio farà delle cose meravigliose, no? Perché noi abbiamo adempiti i requisiti che Dio ha messo nella sua parola, quindi avevamo fede. Abbiamo fatto la nostra parte, siamo stati obbedienti a quello che Dio ha detto nella sua parola, e adesso Dio opererà. E sapete una cosa? Dio ha operato, ma veramente ha operato. Noi siamo andati nell'ospedale, abbiamo fatto i spettacoli, abbiamo cantato le lode, nella lingua albanese al nostro meglio, e anche altri possono testimoniare, la presenza di Dio è scesa in quell'ospedale, ma fortissimo. La gente, i genitori dei bambini hanno cominciato a piangere Cioè lì in un reparto dell'ospedale, non è che sai, eravamo in una riunione in chiesa, che sai, la musica è tutto, le emozioni sono, no? Eravamo lì in un reparto dell'ospedale, in un paese musulmano. E la presenza di Dio era così forte in quella stanza. Questi genitori, solo con questo canto che abbiamo fatto questa sera, come il cervo in albanese, questi genitori cominciavano a piangere, ma non una persona, tanti. Venivano toccati dallo Spirito Santo per dire tutta la gloria va a Dio, non a noi. Però quando noi incontriamo i requisiti che Dio ha stabilito, allora Dio si muoverà. Le cose nel luogo celeste accadranno. E anche qui, dove viviamo noi. Ma alcuni dicono, ah, il Veneto è troppo difficile. Ha detto bene un pastore, una volta un fratello ha detto, ma i veneti sono duri. E questo pastore ha detto, siamo noi duri. Noi evangelici siamo duri. E questo è un pastore che io non vado molto d'accordo con lui. Però posso dire che ha azzeccato appieno quando ha detto così. Siamo noi duri. E il Signore in cielo dice, Craig, dai, mettetevi in riga. Mettetevi nella posizione in cui io posso versare una benedizione su di voi. Tornando in primo Giovanni, mi sono allungato un po', ma forse il Signore ha voluto così. Versetto 16, se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non sia morte, preghi Dio, ed egli gli darà la vita, e quelli ciò che commettono peccato che non è a morte, vi è un peccato che è a morte, non dico egli debba pregare per questo. Avete compreso questo versetto? È un po' difficile di capire, anche io dico per me è un po' difficile. Ci sono varie opinioni su cosa vuol dire questo, alcuni che dicono questo peccato a morte e bestemmia contro lo Spirito Santo. Potrebbe essere. Non credo che c'è un'interpretazione che possiamo dire questo è quello giusto. Potrebbe essere un peccato che uno muore, no? Per esempio, uno va a ubriacarsi, si fa un incidente e muore. E Giovanni dice, non prega, perché nel mondo antico, come ancora in alcune chiese, si prega per i morti. Giusto? Pregano per i morti. Ma quando uno è morto è finito. O lui ha accettato il Signore o non l'ha accettato. Il suo destino è sigillato, secondo la parola di Dio. Perché la Bibbia dice che una volta viene la morte, non come dicono gli Hindu e New Age, che c'è la reincarnazione. La Bibbia dice che una volta sola l'uomo deve morire. E poi, cosa dice, accade? Il giudizio. Una volta solo l'uomo muore e poi il giudizio. Quindi potrebbe essere semplicemente che Giovanni dice quando uno muore a causa del suo peccato, ormai non c'è da pregare più perché è morto. Io, la mia punto di vista è noi pregheremo sempre per tutti, finché muoiono. Poi quando muoiono se la vedranno loro col Signore. Però se vediamo un fratello, un qualcuno che si allontana, noi pregheremo, noi continueremo a pregare. Versetto 18, noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca. Chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Quanti di voi avete peccato dopo la vostra conversione? Solo Vincenzo no. E purtroppo la nuova Diodati non è tanto giusto in questo versetto, nella traduzione del greco. Perché qui noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, è generale, non pecca, no? Non fa un peccato. Invece credo che tutti abbiamo scoperto che non è così, no? E la nuova riveduta è molto più fedele al testo originale, perché ci sono due parti di questi versetti e purtroppo la nuova Diodate non ha azzeccato neanche uno. Perché prima dice che uno che è nato da Dio non pecca, e chi è nato da Dio preserva se stesso, che c'è come il credente si preserva, no? Da questo intendimento. Invece nella nuova riveduta, noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare. Quindi parla proprio di un atteggiamento di vita. Chi è in Cristo è una nuova creatura, no? Se noi siamo nati da Dio, Dio ha messo una nuova natura dentro di noi, non è la nostra tendenza o volere di continuare nel peccare. Amen. Noi possiamo peccare, anche perché questo stesso Giovanni all'inizio del libro dice: vi scrivo che non pecchiate, giusto? Però lui riconosce, però se qualcuno pecca, noi abbiamo un avvocato presso il Padre. Se noi confessiamo i nostri peccati, lui è fedele e giusto di perdonarci e purificarci da ogni peccato. Quindi un credente può peccare, ma Giovanni dice che un credente nato da Dio non può perseverare. Questo è quello che insegna la parola di Dio. E poi la seconda parte di questo versetto: ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca, non lo tocca. Quindi anche qui la nuova riveduta è più fedele al testo greco, perché qui si capisce che Dio protegge il credente, giusto? Avete inteso questo dalla nuova riveduta? Nella Diodate sembra che il credente preserva se stesso, ma nella riveduta il greco è vuol dire questo: Dio protegge il figlio di Dio. Dio custodisce il figlio di Dio. Nel Vangelo di Luca capitolo 22 troviamo una storia molto interessante. Luca 22 versetto 31. Il Signore disse ancora: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come vi vaglia il grano. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai ritornato, confermi i tuoi fratelli. Quindi anche qui il Signore ci dà uno sbirciettino nello spirituale, no? Nel mondo spirituale. Satana vuole, com'è? Vagliare, ho detto giusto, è quella cosa che fanno con la farina, no? No, la farina quanto fine viene macinata? Molto fine. E Gesù ha detto: Satana vuole fare questo con te, con la tua vita, vuole macinarti, ma non solo una schiacciata, vuole schiacciarti proprio in povere finissima. Ma io ho pregato per te. Io bado su di te. Noi vediamo la forza di Pietro, no? Dopo questo incidente cosa ha fatto Pietro? Ha negato Gesù 3 volte, no? Lui ha detto: io, Signore, no, mai sarà. Questi altri, gli altri discepoli ti negheranno, ma io no. Il Signore ha detto: ah, Pietro, orgoglioso, vedrai, prima dell'alba 3 volte mi negherai. Tu giudichi i tuoi fratelli? E cari fratelli, quante volte è capitato nella mia vita, no? Io giudico un fratello, il Signore dice: va bene, la mia grazia, lo ritiro dalla tua vita. Vediamo nel tuo orgoglio quanti passi fai senza la mia copertura. Avete sperimentato questo? Credo che se siamo figli di Dio abbiamo tutti sperimentato. In Giuda, capitolo 1, perché c'è solo un capitolo, prima dell'Apocalisse, anche qui Giuda parla del fatto che Dio è colui che custodisce un credente. Ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibile e con grande gioia. All'unico Dio sapiente e nostro Salvatore sia gloria, grandezza, dominio e potestà, da ora e per tutte le età. Amen. Non è una cosa bella, fratelli, di conoscere che Dio può salvaguardare la nostra vita? Per me è una bella cosa, no? Perché io so che non sono capace di salvaguardarlo da solo. Ci ho provato tante volte. E se io devo preservare me stesso dal maligno, guai a me. Ma qui dice che Dio può salvaguardarci da ogni caduta, se noi lo permetteremo. Certamente se noi ostinatamente vogliamo buttarci nel peccato o nel male, il Signore ci lascia nel libero arbitrio di fare la nostra scelta. Ma se vogliamo stare aggrappati a Lui, allora Lui può salvaguardarci da ogni caduta e farci comparire davanti alla Sua gloria irreprensibile. Irreprensibile cosa vuol dire? Non c'è niente da riprendere. Senza vergogna. E con grande gioia. No? Secondo me anche questo è una veduta futura per un credente, che quando appariremo davanti al Signore non sarà con vergogna, ma con grande gioia. Irreprensibile per il sangue di Cristo. E quindi il Signore, è meno male che Lui bada su di noi. Specialmente in questo mondo in cui noi in questa età viviamo. Versetto 19: noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Versetto 19: ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo colui che è il vero. E noi siamo nel vero, nel suo Figlio Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Figlioletti, guardatevi dai idoli. Quindi Giovanni conclude questa lettera assicurando noi che non abbiamo creduto in una religione, in una filosofia, ma nel vero Dio, nel vero unico Dio. I testimoni di Geova vorrebbero con i forbici macellare questo versetto, ma chiaramente dice che nel suo Figlio Gesù Cristo questo è il vero Dio. Quindi Gesù Cristo è il vero Dio e la vita eterna. Amen.